Eccoci, buon pomeriggio, buon lunedì, buona settimana a tutti. E inizia così il nostro cammino settimanale mentre piovono tantissimi messaggi sul, e così lo ricordo il numero, perché magari qualcuno si è messo in ascolto soltanto adesso, qualcuno non lo ricorda, qualcuno magari è la prima volta che ci ascolta. Queste palle in tribuna, oggi parliamo del Parma, parliamo di calcio, parliamo al 333-9200-170, potete scriverci la vostra sul momento dei crociati. Pongo una condizione, facciamo così, che vale per tutta la puntata. Allora, primo perché non mi va, secondo perché non è giusto, messaggi con insulti non ne leggo, visto che qualcuno è arrivato, non erano per me, però insomma cerchiamo di rimanere come siamo sempre stati, no? In questi 10 anni, nei limiti della decenza. Quindi il momento in casa Parma è complicato, le cose vanno male, però teniamo questo vincolo, dai. Penso che siate la maggioranza, che poi quelli che ci scrivono, la maggioranza scrivono dei messaggi assolutamente in linea, ecco, con questi principi. Però insomma cerchiamo di ricordarsi che stiamo parlando di pallone, quindi anche per quello. Poi dopo, allora, ne ho tanti, qualcuno ci ha scritto stamattina alle 10:30 per prenotarsi, qualcuno lo sta facendo adesso. E cosa succede? Succede che il Parma adesso lo era già da ieri l'altro, ovvero in virtù dei risultati delle altre. Il Parma è terz'ultimo, stasera giocano il Cagliari e la Lazio. Non saprei, magari ve lo chiedo anche a voi, cosa preferireste. Allora, ovviamente tutti diranno preferirei anche vinca la Lazio. Se vince la Lazio, Cagliari-Parma domenica prossima è un altro spareggione salvezza. Magari il Cagliari facendo punti ci arriva un po' meno sotto pressione, non so, e queste sono ipotesi un po' che lasciano il tempo che trovano, ecco, così insomma magari si può ragionare su questo. Cosa succede sul mercato? Sta tramontando Colli in questi minuti, che era stata un'opzione dell'ultima ora in casa Parma. Prima di mandare il servizio, voglio dire che non ci sono grandissime novità. Ha fatto le visite questa mattina Pellegrino, però insomma vediamo cosa succede andare a fine giornata. Tanti messaggi, inizio a leggerne un pochino, dai, perché sennò qui si resta indietro. Allora, il primo è Maurizio di Parma: la principale causa della crisi del Parma è il portiere, che ha evidenti limiti tecnici, non difende mai sul primo palo e fa uscite scriteriate Napoli, Milano e Lecce. Domenica con Falcone in porta e Suzuki a Lecce avremmo vinto alla grande. Una squadra così giovane, inesperta e insicura deve avere un portiere che dia sicurezza e stabilità. O si cambia il portiere o si va dritti in Serie B. Questo è quello che scrive il nostro ascoltatore Maurizio. Siamo già in B, invece scrive Italo. Società surreale ipotizza Cherubini come liquidatore dei 3 o 4 giocatori validi a fine campionato. Con questa squadra sarà un problema anche in B, consola che siano tutti di proprietà. Certo resteranno, non li vuole nessuno. Sono tanti messaggi all'insegna del pessimismo. Questo è un altro messaggio di Stefano: visto che alcuni dicono che a Kraus non frega nulla di andare in Serie B, per capire quanto ammonterebbe il danno economico in caso di retrocessione. Beh, adesso, soltanto in termini di diritti TV, se in Serie A si aggirano verso i 35, io li stimo intorno a così, in Serie B sono molto meno, c'è un paracadute, però parti da un gap, secondo me, è un anno e basta che sei in A, quindi il paracadute è piccolino, andarmi, quindi già perdi così. Secondo me, poi dovresti ristimare il valore di tutti i giocatori, perché un giocatore vale tot se in Serie A si è salvato, ha fatto una traiettoria. Difficilmente vediamo comprare per cifre importanti giocatori che militano in club di Serie B. Vuoi perché puoi fare più pressione sul giocatore perché venga via, se lo vuoi veramente, perché è più difficile trattenere un giocatore in Serie B e quindi è più probabile che voglia andare, quindi per il club che lo è più difficile convincerlo. Insomma c'è un disastro, insomma c'è un crollo economico in Serie B di valori sotto tutti i punti di vista, incassi, sponsorizzazioni, diritti TV, valori dei giocatori, secondo me che è veramente significativo. Questo è Andrea. Ditemi che le voci su Pirlo non sono vere, perché altrimenti meglio tenere Pecchia. Forza Parma. Questo è Marco 70. Credo che il risultato di venerdì sia la certificazione del fallimento della campagna acquisti della società e il fallimento dell'allenatore che non è stato capace di risolvere i problemi, vedi fase difensiva carente da 2 anni e mezzo, con sempre gli stessi errori. Inoltre vorrei fare un appunto a tutti gli addetti ai lavori e ai tifosi che dicevano che chi sottolineava i problemi o dava i consigli al riguardo erano dei pessimisti, erano negativi, che bisognava essere positiva. Aver nascosto la testa sotto la sabbia ha portato a questa situazione, il rischio molto, molto concreto di andare in Serie B. Questo è il messaggio di Marco 70. Ci sono tanti aspetti che varrà la pena di approfondire. Il nostro Parma in campo non sa cosa fare, ancora peggio veniamo letti tatticamente da chiunque, ciò nonostante nessuna contromisura, ma non le vedono le partite, ci scrive questo ascoltatore che non si firma. Allora andiamo avanti, allora questo è Filo, credo che siamo gli unici a livello europeo a dare per l'ennesima volta una chance a Pecchia, non si può far finta di nulla. Non si può mandare Pedazzola in sala stampa, Filo qui devo mettere dei beep, molte cose vengono bollate come vergognoso, il gesto di Valenti la dice tutta, giravoce che sui social che Pecchia domani salterà, solo domenica perderemo anche a Cagliari e dopo addio sogni, una pietà, ciao Filo, tanto tanto pessimismo. Sì, girano queste voci che non trovano riscontro, diciamo così, però la società non dà mai riscontri di questo tipo se ci sono ragionamenti del genere. Non è l'unico nome che circola, quello di Pirlo, ne avrete sicuramente sentito almeno un altro. Tra poco leggo un altro messaggio, adesso ci ascoltiamo tra pochissimo il messaggio degli Asprillas che come al solito ci dicono il migliore e il peggiore, vedremo se ci sorprendono. Allora sentiamo un po' il messaggio di oggi.
Ciao a tutti, sono Luca degli Asprillas, ecco a voi i nostri giudizi sulla debacle Parma-Lecce. Allora, se proprio vogliamo trovare un meno peggio, premiamo Keita, che è stato l'unico che ha provato almeno a correre un pochino, mentre il giudizio del peggiore tra i peggiori lo diamo a Valenti anche per il comportamento. Ricordatevi di seguire Palla in Tribuna, iscrivetevi ai nostri canali, a presto, ciao ciao.
Allora andiamo avanti con altri messaggi. Gira voce che se non fa risultato a Cagliari Pecchi avrebbe esonerato, troppo tardi, un eventuale esonero andava fatto dopo la sconfitta con il Verona, ora sarebbe controproducente, ci scrive questo ascoltatore. Questo è Vito, buon pomeriggio, cuori giallo blu, forza Parma sempre. Nel momento della brusca un capitano deve tenere la barra dritta, cambiare i piani di rotta per cercare di salvare la nave, ma soprattutto l'equipaggio. Voglio usare questa metafora per ribadire che la fiducia rimane incrollabile, perché se c'è ancora tempo per modificare errori, come un allenatore intelligente come ritengo il nostro, di aiutare la squadra, aiutare i ragazzi nelle loro migliori qualità e fargli fare quello che sanno. Perseverare sarebbe sciocco, forza tutti insieme. Insomma, Vito mi sembra di capire che auspica un cambio di rotta, non un cambio di allenatore, però una sterzata in questo senso. Altro messaggio qui, Matteo da Roma, che come al solito è bello corposo nel suo messaggio. C'è poco da commentare, sia la prestazione che la conferenza stampa di Pedersoli sono state sconcertanti, ci scrive Matteo. Pecchia continua a sbagliare ogni scelta, è vero che abbiamo un problema generale, ma la fase difensiva è dallo scorso anno che lascia a desiderare e ad oggi ancora non si riesce a correggere. Le giornate passano, i punti non arrivano, ad oggi non abbiamo la forza fisica e mentale per andare a prendere punti a Cagliari. La società si deve rendere conto che in caso di B il 90% della rosa andrà via e sarà un danno irreparabile. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Allora, prima dose di messaggi, qui ne ho, e vai, in attesa ce ne sono 20, quindi pian pianino li leggo, lo sapete che io li leggo tutti, quindi non c'è problema. Ascoltiamo il servizio che vi aiuta un po' a ricapitolare come stanno le cose tra punti e mercato con un riassunto postilla. Mi autocorreggo, visto poi il servizio l'ho fatto io al TG Sport, però Colli si è già chiuso la porta mentre registravamo il servizio. Questa è l'unica novità dell'ultima ora. Nelle ultime 11 giornate Parma e Venezia hanno fatto 8 punti. Peggio dei crociati solo l'Empoli con 6 e il Monza appena 5. Dopo la fiammata contro la Lazio è arrivata la sconfitta con l'Inter. Da lì in poi i crociati hanno ingranato un ritmo da retrocessione. Stesso bottino della squadra di D'Aversa, 5 punti in 9 gare. Peggio è una costante solo il Monza. Il Lecce, reduce da un periodo non certo scintillante, ha offerto una lezione di calcio al Tardini. Da 2 mesi ormai il Parma si è spento, ha smarrito quel fragile equilibrio trovato dopo lo scoppiettante e illusorio avvio. In molte gare anche il mordente è svanito. Un contesto al quale si sono adeguati anche i nuovi acquisti schierati, vedi Vogliacche e Djuric, e dove i giovanissimi, Lovic e Ondrejka, paiono per ora pesci fuor d'acqua. A proposito, l'attaccante argentino classe 2001, Matteo Pellegrino, ha svolto le visite mediche. A breve dovrebbe arrivare anche il centrocampista Ordóñez. Poi si vedrà. A mezzanotte chiudono le trattative, ci sono nuove voci su una possibile uscita last minute di Mann. Prosegue la ricerca di un difensore, nuovo tentativo per Okoli. Le poche idee e i buchi visti contro il Lecce suggerirebbero l'innesto di un uomo di spessore in mezzo al campo. Saranno le ultime mosse a salvare il Parma, meglio essere cauti, quella cautela che non abbonda da inizio stagione nelle scelte tattiche del tecnico, nelle politiche del club che ha presentato in Serie A la squadra più giovane del campionato. Affascinante, ma per ora poco efficace. Era preventivabile il gap di esperienza, ma non si riescono a spiegare i tanti infortuni da sommare ad una condizione atletica che pare deficitaria. Bonny ne è l'esempio. Le analogie con la stagione 2021 sono tante. Nell'era Krause il Parma ha vinto solo 7 partite in Serie A, ma è tempo per raddrizzare la corsa salvezza. C'è ancora. Tra i tanti dirigenti, il timone è ora in mano al nuovo AD, Cherubini. L'ultima parola spetta però, come sempre, al presidente, che ha confermato Fabio Petti.
Palla in tribuna.
Allora, questo è Gabriele che ipotizza una situazione di incompetenza e di scarsa consapevolezza di quello che si sta combinando. E poi aggiunge una conferenza stampa surreale, nessuna colpa assunta, nessuna presa di posizione su un allenatore completamente in confusione senza la squadra in mano. Cosa pensano di cambiare da qui a domenica? Su cosa lavorano in settimana? Per non parlare di un mercato dispendioso ma inutile per salvarci. Questo è Gabriele. Si è sempre detto che ci sono 3 squadre peggiori del Parma, ma ne siamo ancora convinti, scrive Mick. Dopo venerdì abbiamo un piede in Serie B. Non vedo come e dove potremo fare 18 punti. Dopo possiamo ragionare sui punti, secondo me potrebbero servire meno perché veramente il ritmo è molto basso di chi lotta per salvarsi. Ci sono squadre, secondo me, che in questo momento il Parma con l'Empoli è quella che sta peggio, se devo dare un mio parere. Parma e Empoli sono quelle che in questo momento stanno peggio. L'Empoli sta facendo malissimo, come dicevo nel servizio, come rendimento. Quindi la corsa si fa tra 2 squadre in grande difficoltà, quindi chi drizza il cammino prima si salva, secondo me. Ecco, poi vediamo, ecco, la situazione è molto complessa, Parma, non voglio dire che... Allora, questo è un'autocitazione che arriva da un messaggio. Fabrizio scrive che condivide le considerazioni di Carlo Chiesa sulla Gazzetta di domenica, come quelle che ho scritto io. Io avevo citato un film, forse sono volato un po' troppo alto, dicendo che nel finale dell'ultimo film di Paolo Sorrentino, Stefania Sandrali dice: forse è stato meraviglioso essere ragazzi, è durato poco. Ecco, questo poi lo giriamo a Luca Ampolini. Ma se Ampolini scrive che continua a credere che questa squadra non è inferiore alle concorrenti, allora la domanda che mi pongo è questa: ma Pecchia, che non ha dato in 3 mesi un assetto difensivo degno di questo nome, è perché non sa come si fa o perché in società non aveva un interlocutore che lo facesse riflettere? Cherubini, pensaci tu, adesso o mai più. Com'è che contro il nostro Parma le altre squadre di bassa classifica fanno tutte un figurone, sembrano Real Madrid? C'è qualcuno in società che si fa una domanda così semplice e ovvia dopo 23 partite? Speriamo nel nuovo AD, sempre che non lo caccino tra un anno, ma per questo campionato mi sembra ormai troppo tardi, scrive Franco. Questo invece Daniele: il Parma nel primo tempo ha giocato come se il centravanti fosse Bonny, ali a piede invertito, solo cross, pochi lanci per le spizzate, ma soprattutto squadra con il braccino, e incidere sulla testa dei giocatori è più difficile che mettere un giocatore al posto di un altro. Questo è Mark. Chi lo avrebbe detto che avremmo dovuto fare la corsa sull'Empoli di D'Aversa? Faccio una domanda: se voi foste il nuovo allenatore del Parma, quale sarebbe la vostra prima mossa tecnico-tattica per risollevare le sorti del Parma, io giocherei con un 4-5-1, ci scrive Mark. Questa è la proposta che noi possiamo anche inoltrare all'attuale allenatore del Parma, perché insomma qualche correttivo forse potrebbe anche essere vicino, più facile di quanto sia scrivere un messaggio. Allora, questo è Marcello, credo, che si firma nel messaggio precedente. Vi prego, non facciamo i disfattisti. Se iniziano ci avessero detto che avremmo giocato una partita senza Balog, Cercati, Del Prato, Osorio e Koulibaly, ci saremmo chiesti chi avrebbe giocato. Ti fiamo con fiducia e passione, i ragazzi si impegnano, il mister non è uno sprovveduto come tanti cercano di farlo passare. Rimaniamo consapevoli che da tifosi, se si dovesse andare in B, la pagnotta la sera non mancherà, e se un giorno si andasse in Champions a casa nostra non inizieremo a mangiare caviale. Allora, ho detto la parola Champions, ma te ne allontana, perché mi sembra che sia molto molto lontano come concetto. Luigi Z, io preferisco la vittoria della Lazio stasera, anche con i nuovi innesti il canovaccio non cambia purtroppo, forza Parma. Siamo d'accordo che con i soldi spesi finora potevi attrezzare una squadra per una salvezza più che tranquilla, si è preferito fare altro lasciando più o meno le cose come stavano, anzi si è preferito investire per l'anno prossimo. Qualcuno ci spiega cosa hanno in testa in società? Scrive Lorenzo. Allora, a tutti quelli che sono in attesa chiedo qualche minuto di pazienza e vado con le prime domande al nostro ospite, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi, Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Magari eri già in preascolto e hai sentito un po' di commenti, la situazione è complicata, ecco, mi sembra l'umore del pubblico, almeno del pubblico che ci sta seguendo, è veramente ai minimi dagli ultimi...
È normale. È abbastanza normale questo, insomma, se perdi una partita come quella che hai perso a San Siro e perdi come hai perso in casa contro il Lecce, l'ennesimo scontro salvezza, è normale che l'umore sia così, insomma.
Andrea, ci chiedeva un ascoltatore perché tutte le squadre che arrivano al Tardini a un certo punto sembrano Real Madrid, senza scomodare Real Madrid,
Perché noi non sappiamo fare la fase difensiva, è molto semplice, cioè il problema di quella squadra qui non è così difficile da capire, È un problema che esisteva ad agosto, io ne ho parlato ad agosto, sono andato lì al Bar Gianni dove c'era un incontro con i tifosi eccetera e l'ho detto chiaramente, se una squadra viene su dalla B la prima cosa che deve fare è soprattutto pensare che la fase difensiva sarà più importante della fase offensiva in Serie A. E invece ho sentito che c'era tanta gente che insomma parlava addirittura di campionato tranquillo, metà classifica. Qualcuno addirittura di Europa. No.
Funziona. Dove iniziano secondo te le responsabilità del club e dove iniziano quelle dell'allenatore?
La responsabilità secondo me principale è sempre quella del club, perché è quello che deve dare la linea, è quello che deve comunque guidare anche, non dico le scelte dell'allenatore, ma la filosofia di gioco. Eccetera. Dopodiché l'allenatore credo che abbia delle notevoli responsabilità, però non era uno scienziato prima e non è uno sprovveduto adesso, credo che sia necessario l'equilibrio, perché sennò non si va da nessuna parte.
Secondo te questa... allora, l'altro giorno abbiamo visto tre partite, la prima è iniziata con Lecce che giocava ma che il Parma... Ma il Parma tutto sommato, complici quei pochi centimetri di fuorigioco, rimaneva a galla. Poi il secondo tempo sembrava essere iniziato col piglio giusto, poi però dopo che Cancellieri l'ha sparata addosso al portiere, il Parma non ha più combinato nulla.
Sì, sostanzialmente sì, poi ha prodotto poco. Questa è una squadra che sono tre mesi che gioca male, diciamoci la verità. Da quando non c'è più Bernabé, questa squadra gioca male. Questo è il. Poi non è soltanto colpa dell'assenza di Bernabé, per l'amor di Dio, però chiaramente è una rosa che è stata allestita un po' così e che tanti giocatori sono ipervalutati. Fidatevi. Ho visto l'altra sera giocatori pagati fior di soldi marcare gli attaccanti avversari in area di rigore a 2 metri. Faccio gol anch'io. Faccio gol anch'io a 57 anni.
È esemplificativo lo spazio di cui ha goduto Krstovic quando ha lanciato in porta Pierotti. Ecco.
Ma sì, non si può mica giocare così. Lì ci sono evidentemente dei problemi determinati dal probabilmente mancanza di allenamento alla fase difensiva, ma ci sono anche dei problemi di conoscenze tecniche e tattiche dei singoli elementi. Su questo non c'è dubbio, cioè ci sono dei giocatori che, e degli elementi che sono supervalutati e ipervalutati, non c'è soluzione. Cioè, ma secondo voi Keita può essere pagato 14 o 15 milioni di euro? Leone, anni 18, può essere pagato 6, 8 milioni, non so quanto? Stiamo scherzando?
Effettivamente il rapporto tra quanto speso in quest'anno o in questi anni e quello che si è raccolto è complicato,
Sì, abbastanza direi, insomma.
Si può drizzare, Andrea, questa stagione senza rivoluzioni?
Sì, si può, perché si può tutto, però bisogna che tutti, dall'allenatore al club, eccetera, facciano un bel bagno di umiltà e cerchino di capire alcune cose.
Allora, leggo un pochino di messaggi intanto, nel frattempo ve ne stanno arrivando tanti. Qui addirittura citano un profilo che secondo me è un po' complicato da portare a Palma. Sarri sarebbe un ottimo profilo, senz'altro darebbe equilibrio, metterebbe tutti i tasselli al suo posto. E avremmo preso Pellegrino perché il Parma crede che l'unica strada per la salvezza passa da Lourdes, ci scrive questo ascoltatore. Certo che col pessimismo e le guffate che state facendo tutti voi giornalisti compresi, la Serie B assicurata, scrive Milena. Bello mondo perché vario, quindi sentiamo parere di tutti i tipi. Buongiorno, se i giocatori facessero il contrario di quello che dice il mister, a qualche punto lo porteremo a casa, scrive Luigi. Ti chiedono una domanda invece, allora, dopo questa considerazione, punte e mezze punte, ma vedono dove sono i problemi, mercato senza senso, abbiamo visto le difficoltà di chi rientra troppo lunghi infortuni, chiedo un'opinione sull'allenatore. Lo cambieresti?
Un attimo qua intanto.
Andrea?
Pronto.
Eccoci.
Vi devo salutare un secondo perché non... Ecco, adesso sento.
Ok, ti sentiamo. Domanda molto secca di un ascoltatore, un'opinione sull'allenatore. Lo cambieresti? Ci chiede.
No, adesso no. Ah, chi vai a prendere? Vai a prendere uno che non conosce questo gruppo, che non conosce la filosofia della società. No, sinceramente adesso no, però credo che se perde male a Cagliari qualche cosa può succedere.
Ormai dici che è una questione legata alla prossima partita.
Ah sì, siamo finiti in quel tunnel lì.
Che non è mai buono, perché lavorare una settimana con una spada di Damocle...
No, non è mai cosa positiva. Non è mai cosa positiva, purtroppo.
E invece, secondo te, allora, considerato che mancano 10 ore alla fine del mercato, io non mi aspetto nulla
no,
di
clamoroso. Cioè, neanche Maldini e Nesta risolvono il problema, Marco. Il problema è alla fonte. Il problema è che se tu continui a schierare formazioni e a dire noi dobbiamo essere propositivi, poi no. Non sai fare l'azione di pressing, non sai portare la squadra alta, non sai fare la difesa, la prima difesa, diciamo così, schermata con gli attaccanti, e ci puoi mettere anche Maldini e Nesta, fai fatica, cioè, non conta adesso, sì, puoi prendere Occoli, puoi prendere questo, puoi prendere quest'altro, ma il problema è un cambio di mentalità, un'assunzione di responsabilità e un allenatore che probabilmente doveva essere meglio supportato in questi primi 6 mesi di Serie A, perché lui ha fatto una stagione in Serie A a Verona, ma è retrocesso, non dobbiamo dimenticarlo. Ecco, doveva essere meglio supportato dalla società e quindi anche dal presidente o dagli uomini del presidente, e gli si doveva dire guarda che in Serie A
non ci possiamo permettere di andare a fare la partita in tutti i campi. Bisogna anche essere umili certe volte e magari stare un pelino più indietro. Invece noi continuiamo ad andare a comprare degli pseudo attaccanti, perché poi comprendere della gente che non rientra in difesa ma poi di gol non ne fa. Perché Mihail ha zero gol, Cancellieri ne ha fatti due.
Oh, abbiamo perso Andrea. Allora, dopo una domanda per lui, ma qui io posso andare avanti con tanti messaggi. Questo purtroppo oggi, questo è Stefano. Quelli che scrivevano non siamo mai stati nelle ultime tre sono costretti al silenzio. Pecchi andava sostituito prima, cambiarlo dopo Cagliari al mercato chiuso sarebbe tardivo, inutilmente e probabilmente inutile. A Maurizio, che auspicava il cambio del portiere, ricordo le partite contro Lecce all'andata, Venezia, Lazio e Torino, dove ci ha portato 6 punti quasi da solo, e poi se gli imputano i 3 gol di Lecce dove ha sbagliato ma non abbiamo pagato dazio, alzo le mani. 2 autogol e uno che non avrebbe parato nemmeno Buffon con la mani da Superman. Concordo sulla conferenza stampa di Perazzoli, surreale, e mi autocensuro. Speriamo in Cherubini, ma se si perde a Cagliari diventa veramente molto molto complicata. Credo che ci stiamo rimettendo in linea con Andrea Schianchi. Brava Milena, quindi questo è Brando che critica, dice insomma che le critiche sono anche molto gufate, se non ricordo male era un messaggio precedente, quindi insomma c'è anche una critica nell'altro senso. Vediamo un po' questo Orlando. Fuori casa il Parma sa fare la fase difensiva molto meglio rispetto alle partite in casa, dove l'input dato di Pecchi è attaccare, dove la nostra linea difensiva gioca a ridosso del centrocampo. Vediamo se riusciamo a recuperare la linea con Andrea, ma tanto io ho talmente tanti messaggi che posso andare avanti. Allora, questo è Filo che chiede come mai il Parma si allena. Allora, due domande. Prima c'era quella di Lorenzo, poi dopo congediamo Andrea, lo ringraziamo. Sconfortato nel vedere i soliti errori, le solite dichiarazioni, i soliti risultati, non impariamo mai dagli errori. Una domanda per Schianchi: un assetto un po' più folto a centrocampo non aiuterebbe un pochino?
Questo sicuramente sì, sarebbe meglio, però non la faccio io la squadra, non faccio io la formazione, quindi purtroppo.
E poi invece Filo ci scrive: ma cosa ne pensi che il Parma si allena solo due ore e mezza la mattina e basta? Siamo gli unici in A, in B e in C che si allenano così poco. Adesso io non sono stato lì col cronometro.
Sì, guarda, io però sulle questioni degli allenamenti faccio fatica a rispondere, perché purtroppo nel calcio moderno gli allenamenti noi non li vediamo.
Ecco.
Quindi bisogna essere molto onesti e dirlo. Non abbiamo la possibilità di vedere gli allenamenti, quindi io non ho la possibilità di vedere quanto effettivamente stanno sul campo, quanto stanno in palestra, quanto Pecchia lavora sulla fase difensiva, quanto lavora sulla fase offensiva, eccetera. Io non ho questa possibilità, perché le società tutte, non il Parma soltanto, ci mancherebbe altro, tutte le società non consentono questo, sinceramente.
Te la giro Andrea, il Parma va piano però, e sono giovani.
Il Parma va piano, però ad esempio San Siro il Parma è andato forte, quindi sai, puoi andare piano, andare forte sempre. A me più che andare piano, andare forte, che è importante per la mor del cielo, però credo che la cosa principale sia giocare a pallone, cosa che il Parma da 3 mesi, sottolineo, tranne qualche volta, non sta facendo. Questo è il problema. E girarci intorno non va bene. Cioè, continuare a dire che la nostra filosofia è questa, va bene. Allora andiamo a schiantarci con la nostra filosofia, poi però dobbiamo andare a pronto soccorso. Secondo me sono stati, ripeto, fatti degli errori, ma gli errori non vengono mai fatti da una singola persona, sono sempre a cascata. Io credo che gli errori siano stati fatti dalla testa, quindi dal presidente, in giù. perché tu non, allora questa squadra tornava in Serie A dopo 3 stagioni di Serie B, giusto?
Sì.
Beh, la prima mossa societaria che è stata fatta è stata mandare via il direttore generale dell'area calcio.
Vance, esatto.
Allora, personaggio che io neanche conosco, l'ho intervistato una sola volta, quindi non posso parlare né bene né male di assolutamente. Ma è un atto di presunzione, è un atto di presunzione da parte del presidente pensare che si possa affrontare un campionato di Serie A dove tu ritorni dopo 3 anni senza una figura di quel genere. Mi sono spiegato? Questo e questo, senza incolpare Pedertoli che fa il suo perché fa il direttore sportivo ed è un'altra cosa. Però è un atto di presunzione questo, così come è un atto di presunzione dire noi siamo la squadra più giovane del campionato, puntiamo su questo e ci giocheremo a viso aperto tutte le partite. Bene, vuol dire che non avete mai visto il campionato di Serie A. È molto semplice, vuol dire che non l'avete mai visto. Io quando abbiamo parlato al Bar Gianni, ripeto, a
giugno, fosse, c'ero anch'io.
Esatto, a giugno, ho detto quest'anno il Parma ne ha perse soltanto 4 in Serie B. Bene, la gente si deve mettere in testa che 4 lo deve moltiplicare come minimo per 4. Se te lo ricordi l'ho detto.
Sì, sì, sì.
Ne perderai 16, forse anche addirittura 20.
Io ne ho stimate 20, sì.
Ecco, quindi questa è la situazione, ma è una situazione che secondo me non è stata completamente analizzata da chi, perché non è il mio mestiere, da chi la doveva analizzare, cioè il presidente. È abbastanza chiaro il ragionamento. Adesso c'è Cherubini, sì, vabbè, ma io ti direttori generali che facciano dei gol o che salvino o che salvino dei rigori non ne ho ancora conosciuti. Sì, forse c'era Moggi, ecco.
Vabbè, sì.
Però quello è un altro discorso. Cioè, mi sembra veramente che si sia arrivati in Serie A con una leggerezza esagerata da parte della società e secondo me anche da parte della gente. Perché dopo le belle prestazioni
Europa,
contro Fiorentina e Milan, io non me lo dimentico che ho sentito parlare di Europa, di salvezza tranquilla e di cose del genere. E dicevo, guardate che di calcio ne capite poco se pensate quello. Perché il Milan che abbiamo visto al Tardini non è sicuramente la squadra che vedremo a novembre o a dicembre. Quindi sono tutti errori che poi alla lunga paghi, non c'è niente da fare, le paghi. Allora io faccio una domanda e anche lì io ci ho visto un atto di presunzione che non è l'atto di presunzione, non significa mettere al muro uno, ci mancherebbe altro. Io Vecchia lo stimo come allenatore, ma non l'ho mai messo sul piedistallo per la Serie A, ma sul piedistallo per la Serie B, giusto?
Sì.
Allora, tu vai a Napoli alla terza di campionato e ti fai giocare titolare?
Kovacki.
Io lo considero un atto di presunzione. Kovacki cosa aveva fatto fino ad allora?
Aveva giocato nella primavera. Suono un po', per chi vuole leggere tra le righe, come un abbiamo pochi secondi perché dobbiamo andare obbligatoriamente alla pubblicità tra pochissimo, però come un messaggio al club che aveva appena messo fuori Cyprien, così.
Sì, vabbè, ma i messaggi al club si mandano in un altro modo.
Esatto.
E i messaggi al club si mandano in un altro modo. Ma poi Kovacic aveva anche fatto bene a Napoli,
sì, sì,
per
preso un palo.
Esatto, quindi non sto criticando Kovacic. È il principio, è il principio che non mi sta bene.
Sì, 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 sì. Andre, ti devo salutare perché devo fermarmi immediatamente per la
grazie
pubblicità.
Grazie a voi e chiedo scusa per la brutta qualità del collegamento prima.
Ma c'era la sostanza, dai. Ciao Andrea Schianchi.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao. Pubblicità, pubblicità, pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, adesso, a parte che dopo questa puntata sono dovuto togliere il maglione, sono sudato come se avessi giocato forse più di qualcuno, no, non dico qualcuno che ha giocato ieri nelle categorie dilettantiste. Li leggo a raffica, poi andiamo da Luca Ampollini. Schianchi e compagni hanno tutti perfettamente ragione. Se a giugno saremo retrocessi, quindi credo che sia un po' un messaggio polemico verso Andrea Schianchi. Io dico questa mia posizione: per me, se il Parma si salva, cioè oggi il voto del Parma è nettamente insufficiente. Poi, se si salva, può arrivare alla sufficienza, però. È una stagione che ha preso una piega, secondo me, non buona, ecco, non buona. La scossa può, questo è Riccardo, può servire, però non si deve assolutamente prendere Pirlo, la stessa ideologia di Pecchia, di Francesco, serve un allenatore alla Tudor, Nicola D'Aversa, allenatore con esperienza concreti. Riccardo, il primo dei tre è libero. Se fosse possibile un commento di Schianchi sul calciomercato anomalo del Milan, no, non ci sta, mi dispiace Lorenzo. Che senso aspettare ancora un'altra settimana per Pecchia? Anche se dovessimo pareggiare, cosa cambierebbe? Dai, su, il giocattolo si è rotto e bisogna dare una sterzata immediata. Ma in tutto questo marasma il presidente dove si trova? Ci chiede Gabriele, è negli USA. Rispondo io. Il Parma si allena una volta al giorno la mattina perché Pecchia, no, vabbè, Gianluca, no, non è perché l'allenatore deve rientrare a casa, no, è una scelta. Il Parma fa spesso mattutino, ecco. Il portiere un po' sfasato, ma gli attaccanti avversari che arrivano tranquillamente davanti al portiere, di chi è la colpa? Scrive Luigi. Qui è uno standing ovation per Andrea. Oh, esatto, non c'è da cambiare. Chi prendiamo? Colomba. Io ottimista, finiamola di fare gli scrive Simone. Vado avanti, c'era Anthony. Oltre ai dubbi sul mister che persevera sugli errori e non matura nel suo percorso a Parma, inizio a dubitare anche sul preparatore dei portieri, vista l'involuzione di Suzuki, sullo staff medico, visti tanti infortuni, sui match analyst, visto che resuscitiamo chiunque, segno che siamo facilmente leggibili a livello tattico. Ciao Anthony. Giovanni 64 concorda con Vito col messaggio precedente. Gli acquisti di altri stranieri fa capire che la società non è preoccupata di retrocedere e va avanti per la sua strada. Non sarà anche per colpa dei lavori dello stadio prossimi, preferiscano non essere in Serie A. Giovanni, guarda, definire prossimi i lavori dello stadio è una parolona, secondo me. Ma adesso, obiettivamente, i quattro acquisti disconosciuti servono a salvarci, ci chiede questo ascoltatore. Dopo lo chiediamo anche a Luca. Oh, mamma mia, com'è lungo questo messaggio. Lo leggo. Gabriele da Roma, prima di sentire Luca Ampollini che è già pronto. Vi ho scoperto da poco e non mi sembra avere una voce gialloblu da ascoltare da così lontano, perché ci scrive da Roma, appunto, e ci fa piacere che ci segui anche da lì. Io credo che purtroppo Pecchia ormai in evidente confusione, però paga anche responsabilità non sue. La società ha allestito una rosa troppo acerba per l'anno, non a caso è la più giovane di tutto il campionato. La squadra da settimana è svogliata senza grinta e sta perdendo tutti gli scontri diretti. Se non fosse per le due vittorie con Milan e Lazio nel girone d'andata, staremmo parlando di una squadra già retrocessa. A questo punto, pur reputando Pecchia un buon allenatore, serve una scossa per provare a rimanere in A, e questo può avvenire solo con un cambio di tecnico e prendendo un allenatore esperto. La trasferta di Cagliari, dove sarà durissima a fare punti, diventa determinante. I nuovi arrivati sembrano non dare l'aiuto sperato, quindi solo una variante tecnica può provare a scuotere l'ambiente. Lungo ma molto molto circostanziato. Che Pecchia non fosse un allenatore della Serie A lo dissi il 4 aprile dell'anno scorso. Dice bene Schianchi: con Pecchia non esiste e non è mai esistita la fase difensiva, e non occorreva un genio per accorgersene già in B. L'errore è stato proprio riconfermare Pecchia per la A. Non lo so, insomma, secondo me Andrea diceva anche di più, diceva che a volte anche la società e i dirigenti possono aiutare a ragionare su sulla situazione. Il vero punto della situazione, questo è Ale, è se guiderà la faccenda Cherubini o continuerà a farlo Semmens. Ma chi pensa che Pecchia riuscirà a trovare soluzioni considerando che non l'ha fatto finora, cosa li spinge ad essere ancora di quella convinzione? Ale, non sei bannato, come vedi, no? Per quanto mi riguarda, bannati solo chi insulta me o insulta le persone oggetto della nostra trasmissione, quindi tranquillo. Luca Ampollini, ciao Luca.
Eccoci, ciao Marco.
Allora Luca, la situazione è molto complessa, e l'abbiamo già detto altre volte, è il momento più difficile della stagione, e il Parma visto contro Lecce è stato disarmante a mio avviso, con un secondo tempo che è durato 5 minuti. Come si raddrizza questa storia?
Beh sì, è stato assolutamente disarmante soprattutto perché se nel primo tempo la squadra ha fatto male, nel secondo aveva iniziato bene, ma poi purtroppo la prima situazione un po' pericolosa degli avversari, Parma subisce sempre gol, quindi diventa anche difficile cercare di ricominciare sempre da capo. Il problema secondo me è dettato da una situazione che va cambiata a livello di modo di stare in campo, cioè questa è una squadra che deve tassativamente cambiare, deve cercare di giocare molto più sull'avversario, deve cercare di far giocare male l'avversario, deve cercare di limitare le fonti di gioco dell'avversario. Noi venerdì avevamo un giocatore soprattutto da temere che era Krstović, e Krstović ha fatto quello che ha voluto, sia in occasione del primo gol, in occasione del secondo. Invece purtroppo in Serie A non basta cercare di fare la partita e far valere i propri principi di gioco lodevolissimi, ma in Serie A bisogna cercare, chiaramente se non sei Inter, Atalanta o Napoli, devi cercare di giocare un po' più sull'avversario, perché è strategia, non è timore reverenziale, è strategia. E quindi secondo me il cambiamento deve passare per forza anche da questo. Io credo che Pecchia sia un uomo molto intelligente, a me lui è sempre piaciuto tanto, secondo me è stato l'artefice nei due anni della rinascita e della promozione del Parma. Quest'anno anche lui sta facendo degli errori, e se vuole, secondo me, mia opinione, continuare sulla panchina del Parma, deve rivedere molte sue idee.
Luca, cosa succede in queste ultime ore? Allora, Pellegrino è in città. Adesso non ho capito bene se Ordóñez fa le visite in Argentina, ma allora ci sono siti che scrivono che non arriva subito, e allora non capisco perché la fretta di fargli fare le visite oggi. Insomma, cosa succede? Mentre Ocoli scrivono che è sfumato, il Parma ci ha riprovato. Mi sembra di aver capito che però un difensore del Parma, se ha provato a prendere Ocoli oggi, cerca di riprenderlo, andare stanotte.
Bah, secondo me il difensore è la prima opzione. Perché questo mercato secondo me è stato fondato sulla sostituzione di tanti giocatori che sono infortunati, per avere una rosa sicuramente più ampia nel periodo più importante della stagione. Mia sensazione personale, io l'unico giocatore che avrei preso io, a parte difensori, attaccanti, è un alter ego di Bernabé, perché sostanzialmente sì, a prescindere da tutto secondo me lui è l'unico che in questa squadra non ha un sostituto con caratteristiche analoghe, non dico ovviamente bravo come lui, ma un giocatore che gli consenta a Pecchia e alla squadra senza Bernabé, perché non è che Bernabé quando rientra adesso siamo sicuri che giocherà sempre,
no,
senza Bernabé possa comunque consentire alla squadra di continuare un certo tipo di progetto di gioco.
Dove si è interrotto, Luca, il discorso? Io oggi ho provato a ripercorrere un po' la stagione. Sicuramente è stato uno spartiacque l'infortunio di Bernabé, ma stranamente la partita dopo il Parma, proprio forse per senso di responsabilità dei giocatori, l'ha vinta a Venezia, perché la prima partita senza Bernabé è stata vinta a Venezia con quell'approccio che abbiamo definito da squadra che si vuole salvare, molto pratico. È stato il Parma forse più pratico di tutto il campionato. Poi però il rendimento dopo quella partita è stato da retrocessione, nel senso che il Parma addirittura poi nelle ultime nove ha lo stesso ritmo dell'Empoli, e è penultimo con l'Empoli, ultimo c'è il Monza, cioè, però non possiamo siccome semplificare con l'assenza di Bernabé, perché altrimenti diremo già qual è una colpa, un errore del mercato estivo.
No, non è colpa solo dell'assenza di Bernabé, che sicuramente il capo, oltre a una questione legata strettamente ad un gioco che con lui potevi fare, senza di lui non lo puoi fare, è anche uno sicuramente dei leader del gruppo, quindi un giocatore secondo me che è uno sprone vero per tutti gli altri. Io credo che questa squadra non abbia una fase difensiva efficiente, io l'ho scritto nel senso che secondo me è grottesco che dopo 23 partite tu prenda gol ancora come, sì, come contro l'Udinese, come contro altre squadre. Cioè l'altro giorno, ancora una volta, per la 122esima volta, abbiamo visto l'esterno sulla destra che non è pressato da nessuno, che alza la testa, che può mettere il pallone in mezzo, e quindi sempre questa difesa molto stretta, con nessun centrocampista che scala, che va a tagliare sull'esterno se Valeri è stretto vicino ai due centrali. Cioè io credo che anche, cioè, impedire il traversone sia un dovere, non è scontato che uno possa mettere tranquillamente la palla in mezzo e solo i due centrali debbano cercare di respingere. Anche l'opposizione sul cross è un qualcosa da cui non puoi prescindere. Poi è chiaro che Cristobis lo marchi a due metri e quello è grottesco, come è grottesco che non fai le preventive. Io mi permetto di dire, mi ero così, tra virgolette, un po' risentito nel vedere questa cosa già nelle partite d'andata, nelle prime partite. Tu perdi palla e l'avversario ti perfora sistematicamente, perché chi riparte è sempre libero di impostare l'azione in velocità senza alcun problema, ed è accaduto ancora nel secondo gol contro Lecce. Cioè io non sono convinto che questa gente, questi ragazzi non ce la mettano tutta, perché io, vedendo una fase difensiva
solo negli ultimi 20 minuti, ho visto per la prima volta il Parma che aveva mollato del tutto.
Esatto, sono d'accordo con te. Cioè la squadra all'inizio del secondo tempo ha messo Lecce lì, sì, l'ha messo lì, perché era entrata in campo veramente bene.
Poi però,
e poi dopo, chiaramente, alla prima azione tu becchi gol, e come l'hai preso come altre 2000 volte, e beh, dopo come fai a pensare ancora di riprenderti? Cioè, bisogna capire che in Serie A non si può difendere come in Serie B. Non si può, dal mio punto di vista. Non puoi giocare così. Guarda quanti gol hai preso quest'anno, quanti gol avresti potuto evitare. Basterebbe questo, un minimo di attenzione in più, per avere quei 4, 5, 6 punti che adesso ti farebbero vedere la situazione in un'assoluta normalità. La vera causa, secondo me, è questa, unitamente ad altri problemi che sicuramente vanno risolti, ma la causa scatenante è questa: questa squadra non difende.
Luca, al di là delle dichiarazioni formali e ufficiali, credi che tutte le anime del Parma, il Parma ha una lunga lista di dirigenti che vanno dal presidente a Semmens, che è del Kraus Group, al DS Pettinà, parliamo anche di, ovviamente, del nuovo AD Cherubini, c'è Pederzoli, c'è una voce molto molto ascoltata dal presidente che è quella di Lacom. Tutte le anime del Parma si siano riunite attorno alla conferma che poi è stata formalizzata di Pecchia, o com'è il contesto secondo te?
Il contesto è che Pecchia sicuramente gli hanno dato un'altra possibilità. È ovvio che, secondo me, mia sensazione, se Cagliari dovesse perdere, soprattutto perdere male, farebbero dei pensieri molto seri, nel senso che magari puoi proseguire così. Adesso oggettivamente sono d'accordo che questa squadra abbia bisogno sicuramente di qualche uomo diverso, abbia bisogno di qualche rinforzo diverso, abbia bisogno di ciò che volete, perché poi ogni tesi è assolutamente rispettabile. Però io non oso pensare che questa squadra abbia, a mio modo di vedere, un organico peggiore di quello dell'Empoli o di altre due, tre, quattro squadre che sono lì. Cioè se la può giocare e non ha niente di meno. Dopo è normale, c'è il periodo in cui giochi meglio, il periodo in cui giochi peggio, però non è ammissibile che tu prenda tre gol a partita. Cioè, questo non si può fare. Quindi secondo me, se domenica prossima dovesse perdere male, secondo me la sua posizione sarebbe veramente a forte rischio, ma come è logico che sia, perché in questi casi cosa fai? Non è che puoi andare avanti fino alla fine. Anche perché, Marco, mancano 15 partite, cioè non ne mancano 4. Certo. 15 partite, ragazzi, è un'enormità. Io vedo molto scoramento e da questo punto di vista un po' lo capisco, ma 15 partite ti danno la possibilità di riprenderti. Quindi se c'è una stagione da salvare,
secondo me lo scoramento a cosa è legato, anche perché poi la gente guarda anche l'insieme, a pensare al fatto a quanto si è speso in questi anni e a quanto si è raccolta una bellissima promozione, però con le stesse cifre ci sono altri club che insomma hanno fatto diversamente, insomma è veramente una cifra mostra quella impiegata dal Parma.
Ma certo, ma voglio dire, diciamo che ha speso enormemente il primo anno, poi dal secondo anno in avanti, da quando...
Beh, devi sommare il monte ingaggi, che è rimasto sempre piuttosto alto, che quest'anno di soldi ne hai spesi, perché tra Suzuki, poi magari tra tre anni valgono quello, però cioè, si è speso veramente tanto, e nel brevissimo periodo rischi che poi quello che hai speso venga totalmente svalutato dal...
Sì, io ti dico, si è speso troppo e male all'inizio, proprio in maniera incredibile. Poi dopo, secondo me, nei due anni successivi si è speso molto meno, perché sono stati mercati dall'arrivo di Ribalta e l'arrivo soprattutto di Pecchia, si è speso molto meno.
Ma era in una categoria dove non c'erano entrate, però.
Esatto.
Quindi dovevi, se no...
Sì, però voglio dire, hai avuto... Quello che voglio dire io è che tu hai avuto fiducia in un organico,
sì, sì,
che
sì,
pensavi potesse comunque darti delle soddisfazioni con l'allenatore giusto. È arrivato l'allenatore giusto e l'organico è improvvisamente fiorito. Quest'anno hai ricominciato a spendere nemmeno tanto l'anno scorso, perché hai comprato poca gente, pur a prezzi molto alti, però hai comprato pochi giocatori. E adesso stai cercando bene o male di rimediare a situazioni, infortuni, errori, chiamali come vuoi. Però è ovvio che i soldi vanno spesi sicuramente meglio, ma in questo momento, secondo me, io mi dispiace essere ripetitivo, ma secondo me c'è solo una cosa da fare: devi andare in campo e stare in campo in un modo diverso.
Luca, grazie. Luca, c'è anche giovedì, calcio e calcio, sarà una settimana lunga secondo me.
Credo anch'io.
Ciao, grazie a voi, Luca, ciao, grazie Marco, come sempre. Adesso io vado a raffica, prima di ci dobbiamo fermare, leggo qualche messaggio, così do l'indicazione in diretta anche alla Simo in regia. Allora Simo, ti preannuncio che ti rubo qualche istante, questo lo sai già e quindi non volermi male. Leggo qualche messaggio, andiamo in pubblicità, ne leggo altre, ne ando Alberto Dalla Tana che vi presenta Basport tra poco, ci suggeriscono Gilardino qui che è libero, è un ascoltatore. Allenatore a tempo è una sciocchezza, si scrivono, tanto vale il cambio immediato, appunto, piega non buona, cambiamo tanto, andiamo avanti così, finiamo male, ci scrive questo ascoltatore. A sentire Schianchi piace sempre, molto chiaro, chi conosce di calcio è molto dispiaciuto come me. Luigi, Vito, il mio auspicio, usando la metafora marinare, appunto, che il mister che modifichi i piani, visto che questi non riescono a supportarli. Allora, questo è un ascoltatore, sì, ce l'hai mandato tante volte, sono in coda con i messaggi. Possiamo dare colpe a Pecchia e ai giocatori, ma sembra quasi che la società abbia affrontato la Serie A sulle ali dell'entusiasmo, come se il primo posto in Serie B avesse un valore anche l'anno dopo, senza badare al salto di categoria. Una società non può più fare questi errori, adesso sarà molto dura. Roberto, però questo l'ho scritto nel servizio di ieri, qui c'è del copia e incolla. Salvatore Matracano direbbe che sono completamente d'accordo a metà con Andrea Schianchi. Atto d'arroganza fa giocare Kovacsky, se uno è buono va fatto giocare, credo siano stati fatti errori e si cerca di ovviare. Io credo sia un problema di testa e di carattere nelle partite con le squadre da vincere, se non giocano più tranquilli non sono balordi. Fiducia, Cagno scrive. Ciao al nostro amico Luca. Mettiamo, allora, vediamo questo qui. Davidone, no, non ci aveva ancora scritto. Intervengo solo ora, più che arrabbiato sono rassegnato, squadra psicologicamente a terra, non vedo molte alternative se non quelle di monetizzare il più possibile dalla vendita dei big e ripartire purtroppo non in A. Non me la prenderei col presidente come hanno fatto i tifosi, perché se per caso dopo aver mollato secondo me il Tardini non per colpa sua mollasse anche la squadra, ci troveremmo a giocare contro il Poggi Bonsi. Spero in una ripresa e mi scuso per questo sfogo, ma in questo momento non sono ottimista. Allora Antonio e poi ci fermiamo. Tutto questo pessimismo non aiuta nessuno, se tutto funzionava in B ora non può essere tutto sbagliato, io imputo le colpe maggiori alla società nel mercato e nella gestione dei problemi, l'acquisto di Cherubini può essere il primo segnale di cambiamento, stiamo vicini alla squadra, alla fine faremo i processi. Piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, Ampollini top, ci scrive Simone. Vediamo un po'. Questo addirittura Gianluca scrive che non esiste la società. No, la società c'è, come elencavo, ci sono molti, molti dirigenti. Facciamoci una ragione, troviamo le forze nel gruppo e nella spinta dei tifosi. Non c'è altra strada. Questo è Lorenzo. Prima della partita affrontavamo il peggior attacco dell'A con appena 15 gol, ne ha fatti 3, deve far riflettere. Orlando, veramente pensate che Pecchia possa cambiare il suo modo di stare in campo? Io credo di no. Allora, altro messaggio. Roberto è d'accordo con quello che ho scritto ieri, va bene. Quando cala il sipario, when the curtain falls, Greta Van Fleet, scrive Ale, che Simonetta annuisce, si vede insomma in un'intesa a livello musicale rock, anche doppio pollice in su, doppio pollice in su anche per Alberto Dalla Tana che ho fatto aspettare. Ciao Alberto.
Tranquillo Marco, ciao ciao ciao.
Va bene, tanto stasera è una serata tranquilla,
sì,
e tutto a posto, va bene?
Esatto, esatto. Guarda, te lo riassumo in 30 secondi. Ci sarà Carlo Chiesa, ci sarà Luca Romenghi, ci sarà Manuel Nocciolini, ci sarà Pietro Ferrari, che è il giornalista tifoso della Gazzetta di Parma, che vive le partite dalla curva e sente i tifosi all'uscita della curva nord, e quindi ci darà anche così un ulteriore termometro di quello che è l'umore della tifoseria. Abbiamo anche un doppio ex di Parma e Lecce per alleggerire forse anche la puntata, che in alcuni momenti ne avrà bisogno.
Oh oh, abbiamo perso Alberto. Adesso lo recuperiamo, si vede. Squadra allo sbando, giocatori che non sanno cosa fare in campo, Suzuki un disastro, cambiare allenatore subito anche se è già tardi, Guido via SMS. Questo invece, non esageriamo, una partita come con Lecce ci può stare, dato gli assenti sosteniamo il gruppo senza indugi, sempre Forza Parma. Aldo, subito Andrea Zoli, ci scrive questo ascoltatore. Roberto, ci stanno scrivendo ancora in tanti, ma c'è già Alberto Dalla Tana. Ciao Alberto di nuovo.
Ciao Marco, no, dicevo, avremo il doppio ex Manuel Scavone, anche per alleggerire un po' la puntata che forse in alcuni tratti ne avrà bisogno. E poi il collegamento con Vincenzo Bellino, che segue il mercato, l'ultima ora di mercato che chiude a mezzanotte, quindi seguiremo anche un po' il mercato delle altre, naturalmente quelle del Parma. Insomma, c'è tanto da dire stasera, ci sono già i sondaggi sulla pagina Instagram delle storie di TV Parma, e poi i vostri messaggi naturalmente. Io invito già a scriverli già dal pomeriggio, così noi ci mettiamo avanti con la lettura. Già dall'inizio ne abbiamo un po'.
Allora, io non te ne lascio perché li ho letti tutti anche oggi, e perché poi Alberto, dunque, a parte che segue il Parma da quando è piccolino, quindi quando il Parma perde o fa ste figure non ci sta tanto bene, figuratevi organizzare una puntata e sapere che per un'ora e mezzo sarà un processo, ecco, quindi immagino che la serata sia abbastanza impegnativa. Senti, ti chiedo, che spirito tu hai seguito anche la protesta dei tifosi dello stadio, sono cose già viste, cose già che umore senti? Qualcuno è rassegnato, qualcuno è molto arrabbiato, c'è anche chi nonostante questo ha speranze, perché ripeto, la classifica non sei il Monza in questo momento, però che umore hai intercettato? Niente.
Nel senso, più che rabbia.
Ok, scusami, ma eri andato via per un secondo, ancora di nuovo Alberto Dalla Tana.
Dicevo, c'è più amarezza che rabbia. C'è un tempo, se ti ricordi, 20 anni fa, dopo gli anni 90, dove abbiamo veramente vissuto a caviale e champagne, anche oltre le nostre possibilità forse, anzi sicuramente, dopo 2 o 3 sconfitte c'erano super, sempre tra virgolette, contestazioni. Cioè, questa è arrivata proprio quasi come se fosse inevitabile, ma poi ripeto, civilissima, non ho mai avuto l'impressione, essendo lì l'altra sera, che potesse degenerare assolutamente.
È così, è così. Allora, stasera c'è Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma. Un grande in bocca al lupo Alberto Dalla Tana e un grande saluto. Ci vediamo tra poco in redazione.
Grazie Marco, ciao dopo.
Ciao, ciao. Allora, questo è un ascoltatore che non si firma e scrive: sono perché Pecchia rimanga, ma se deve andare via vedo solo uno all'altezza, Roberto Donadoni. Grazie Davidone. Con tutti gli acquisti fatti vogliono fare un'altra squadra, tutti attaccanti, scrive Bonas. Ciao Bonas, teniamo il tuo come ultimo messaggio. Grazie a voi che ci avete scritto, seguito, sarà una settimana lunga. Noi ci saremo qui a Palla in Tribuna, come ci saremo naturalmente con Basport questa sera, calcio e calcio giovedì. Stasera chiude il mercato, vediamo cosa succede, vediamo come si sviluppa una lunga settimana che porterà il Parma verso il Cagliari, che gioca stasera con la Lazio. Ciao ciao!